Buon pomeriggio, bentrovati a Diamoci una mano, buon sabato da Clarissa Tami. Quest'oggi, beh, è ovviamente 8 marzo, quindi parliamo di donne con le donne. Essere donna nel XXI secolo è un'esperienza ricca e sfaccettata, un viaggio in continua evoluzione che si snoda tra conquiste storiche e sfide contemporanee. Non esiste una definizione univoca, poiché la femminilità si manifesta in una miriade di forme, colori, sfumature, abbracciando l'intera gamma delle emozioni e delle esperienze umane. Possiamo abbozzare o forse intuirne il significato dicendo che innanzitutto essere donna significa essere una persona con la propria identità e unicità, i propri sogni e le proprie aspirazioni. Significa rivendicare di essere se stesse al di là degli stereotipi e delle aspettative sociali. Non possiamo non tenere conto che la donna è anche erede di una lunga storia, fatta di lotte e conquiste, di donne coraggiose che hanno combattuto per l'eguaglianza e l'emancipazione. Il cammino è ancora lungo e tortuoso, molte sfide sono ancora aperte, dalla discriminazione di genere, alla violenza, alla disparità salariale, alla mancanza di rappresentanza nei ruoli di potere, all'oggettivazione del corpo e della bellezza. Le donne dimostrano ogni giorno di essere munite di grande resilienza, capaci di reinventarsi, superare gli ostacoli. Madri, figlie, sorelle, amiche, colleghe, leader, artiste, scienziate, politiche, imprenditrici, sono il cuore pulsante della società, la linfa vitale del cambiamento. In un'epoca di rapidi cambiamenti e sfide globali, il ruolo delle donne è più cruciale che mai. Il Soror Optimist International, con la sua lunga storia di impegno per l'empowerment femminile, continua ad essere un faro di speranza e un motore di cambiamento. Oggi esploreremo insieme come possiamo costruire un futuro in cui ogni donna abbia l'opportunità di realizzare il proprio potenziale e contribuire pienamente alla società. E quindi, signore e signori, con grande piacere vi presento l'associazione Soror Optimist International Club Moesano, e quest'oggi abbiamo un bel parterre femminile. Inizierei subito a presentarvelo salutando Beatrice Tognola, che è Past Presidente.
Esattamente. Past Presidente vuol dire che sono passata.
Ma sempre attuale comunque. Beatrice, vuoi così presentarci tu l'associazione?
Sì. Soror Optimist, cos'è? È un club di servizio. Cos'è un club di servizio? E la sua essenza è proprio quella di dare una mano, di aiutare. E, per cui ecco che la trasmissione di oggi direi che capita
a fagiolo, per me,
sì. Esattamente.
Magari possiamo dire la storia un pochino di Soror Optimist, che ha una lunga storia, perché nasce in California nel 1921 per la volontà di 80 socie fondatrici. Il primo progetto, Salviamo i Redwoods, diretto a salvare una foresta di sequoie secolari che rischiava di essere abbattuta, e le Soror Optimist si impegnarono per ottenere sostegno dall'opinione pubblica, e grazie a questa attività gran parte di quella foresta esiste ancora oggi. Quindi, insomma, è proprio l'esempio come quando le donne fanno gioco di squadra, quando si mettono insieme, possono ottenere davvero grandi risultati e arrivare fin dove vogliono, cioè arrivare dove vogliono.
In effetti è così. La frase che troviamo sul nostro emblema, quello nostro del Club Moesano, è quello di insieme per condividere. Perché l'essenza è proprio questa, ossia si può fare qualcosa insieme, quindi uniamoci e portiamo avanti dei progetti. Quindi ho detto è un club di servizio, servire, aiutare, che è molto differente dal far la carità, non è questo. Noi vogliamo portare avanti dei progetti, ecco, si lavora su dei progetti ben precisi. Per farvi l'esempio, abbiamo quello informare, lo chiamiamo così perché vuole influire, entrare nella formazione delle donne, quindi cercando di infrangere quel tetto di cristallo che è l'accesso della donna a determinate professioni, ma anche a determinati livelli di in aziende, livelli dirigenziali anche.
E com'è che sei arrivata tu, Beatrice, a Sor Optimist? Perché? Quando è che ti è, come si è accesa quella miccia?
Ci sono arrivata un'amica che me lo chiedeva, mi diceva, vabbè, potresti entrare in questo club. E ero molto scettica all'inizio perché mi dicevo, ma chissà cos'è questo club di servizio, somiglia a questi Lions, questi Rotary, che sono anche club di servizio, ma maschili soprattutto. Dopodiché mi sono interessata, perché infatti mi sono detta, vabbè, me lo chiede 2 o 3 volte, quindi qualcosa deve esserci. E ho approfondito, ho visto che fanno delle cose, facevano allora e lo fanno tuttora, delle cose molto interessanti, quindi dei progetti sempre diretti alla donna.
Da quanti anni fai parte?
Allora, io appartengo alla famiglia di Sor Optimist, vogliamo, da 20 anni.
Quindi hai visto crescere?
Ho visto crescere.
Ti ricordi il primo giorno? Com'era? In quanto eravate? Dov'è che vi siete trovate?
Mi ricordo, sì, con una certa emozione, perché poi sai, c'è tutto un protocollo che viene seguito, sì, perché c'è l'accensione delle candele, per ricordare i vari principi, le varie federazioni della
Sor Optimist. Spiegaci meglio, questo è interessante. Sì. Quindi.
Allora, si inizia sempre nelle occasioni importanti, naturalmente.
C'è l'accensione. Io inizio, vi chiamo, vi contatto, voglio far parte del club.
Come si entra?
Come si entra?
Allora, fai una richiesta. Di ammissione dando un tuo curriculum, spieghi un po' chi sei, perché ecco, il bello è anche sapere che c'è gente che arriva da varie professioni, da vari livelli formativi e non soltanto. Quindi la tua lettera di motivazione, dove dici perché, infatti lì mi ero veramente interessata, ho visto queste cose interessanti, per cui ho scritto che sicuramente è qualcosa che potrebbe fare per me. Descrivi un po' i tuoi hobby, un po' la tua personalità e fai la richiesta. La richiesta poi è sottoposta.
Si può anche non lavorare, nel senso che non bisogna essere per forza delle...
Non bisogna, allora bisogna avere un'attività e okay. Un'attività può essere anche quella di casalinga.
Ah, ecco, benissimo, perfetto, sì. Certo.
Perché è considerata, naturalmente, è proprio una capo azienda che meglio
Bravo.
Di così non si può.
Bravissimo.
Sicuramente ci siamo. Sì,
tu
sì.
Invece all'epoca avevi...
Ero bibliotecaria, lo sono tuttora, bibliotecaria e documentalista. Che non ti sto a spiegare cosa significa perché magari già lo sai.
Però voilà. Magari non tutti lo sanno a casa. Quindi.
Non tutti lo sanno. Documentalista, io mi occupavo soprattutto di documentazione, per cui facevo, come voi fate i reportage filmati, lo facevo per iscritto.
Per iscritto, ok.
Di reportare su delle professioni, su delle formazioni, gestivamo... E gestito tuttora dalla mia collega che ha seguito il sito orientamento.ch, dove sono descritte tutte le professioni, poi facciamo delle pubblicazioni.
Insomma, vabbè. Quindi torniamo a quel giorno,
torniamo
mandi
a quel giorno.
La lettera
sì.
E poi vieni
poi
contattata.
Ne hanno discusso e voilà, e hanno detto sì sì, questa prendiamola che va bene. e poi c'è stata questa serata emozionante dove... c'è stato appunto l'accoglienza e visto che è un momento importante, quello dell'investitura di una nuova socia, c'è l'accensione delle candele. E praticamente si accendono 4 candele, una per il club. Allora era il club di Bellinzona, poi ti spiegherò come cosa. Poi uno per l'Unione Svizzera, perché il club fa parte dell'Unione in Svizzera. La Svizzera fa parte della Federazione Europea. Che fa parte di Sor Optimist International. Ecco perché le 4 candele.
Ok, quindi voi appunto come Sor Optimist avete dei contatti, se volete, in tutto il mondo,
sì,
giusto?
Sì, è questo che io trovo una cosa fantastica.
Ma è bellissimo, assolutamente.
È fantastica perché...
Un network internazionale.
Sì, che so, noi abbiamo i nostri progetti che li portiamo avanti nel nostro piccolo, quindi non... Non devono essere progetti enormi, delle cose fuori di testa, ma si seguono i principi chiaramente cos'è noi vogliamo migliorare la condizione della donna.
La condizione della donna, certo.
Praticamente è questo che vogliamo e ci sono molte chiavi, molte possibilità per arrivare a questo e ognuno lo fa nel suo piccolo orticello, magari però coltiva il suo orto ma aiuta anche le altre a coltivare il tutto, quindi sono grandi campi che vengono coltivati.
Quindi l'accensione delle quattro candele e poi...
E poi ti presenti e c'è la bella festa, è molto molto bello e poi entri e ti prendi anche tu un pezzo di responsabilità, quindi di operatività, si portano avanti ognuna con quello che porta, quindi col suo punto forte, se vogliamo. Io ero appunto a livello di orientamento e di formazione, per cui subito ho collaborato con quello che è l'informazione alle ragazze sulle professioni, le borse di studio, eccetera. Quindi, voilà.
Molto bene, bello l'inizio e anche la musica ci supporta questo giorno 8 marzo. Evviva le donne! Torniamo a parlare di donne con le donne, lo facciamo con la Soroptimist International Moesano. E allora vi presento le altre ragazze che sono intorno al tavolo questo pomeriggio a Rete 1, perché saremo eternamente ragazze, questo ormai è così. Erika Cioponi, presidente, ben arrivata Erika.
Grazie, buonasera.
E poi Marilena Fontaine, l'ho detto giusto? Marilena Fontaine, direttrice borse di studio.
Allora, sono membro del Soroptimist Moesano e all'interno di questo club ci sono dei progetti, e vengono ripartiti per responsabilità le varie soci. Io mi occupo principalmente delle borse di studio, ma anche, sì, insieme alla commissione, non sono da sola. Mi occupo di questo progetto in modo principale, però siccome non siamo in tante neanche, abbiamo diverse funzioni, cioè lavoriamo insieme e poi ci ripartiamo le responsabilità.
E poi saluto e ringrazio Maria Luisa Lafranchi, direttrice del programma, di programma.
Sì. Buonasera a tutti.
Di programma, quindi sì. Tu ti occupi nel concreto?
Allora, in collaborazione con la presidente, io diciamo che sono un po' organizzatrice e coordinatrice di tutto quello che viene fatto all'interno del club.
E poi do il benvenuto anche a Lara Esteves, corretto? Lei è studentessa quarto anno liceo a Coira, 18 anni, hai fatto un lavoro di maturità?
Sì, ho fatto un fascicolo per il mio lavoro di maturità per consapevolizzare e sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sulla violenza contro le donne.
Perfetto, e più tardi ne parleremo e poi ovviamente diamo il benvenuto alla nostra Mariluz Besomi Candolfi, buon pomeriggio. Allora, prima di addentrarci nella tematica, anche per capire perché sono Soroptimist Moesano, abbiamo un Via Swiss.
Vi raccomandiamo di prestare attenzione nel canton Uri tra Hersfeld e Amsteg, all'altezza dell'area di riposo di Grund, sulla A2 in direzione del San Gottardo, a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata.
Allora, torniamo, addentriamoci in Soroptimist. Stavamo dicendo, Maria Luisa, scusami.
Sì, direttrice di programma.
Esatto, stavamo dicendo...
Sì. Allora, che io sono... responsabile coordinatrice di quello che viene organizzato dal club.
Ok, e poi invece bisogna anche spiegare meglio, Marilena, per quale motivo Soroptimist però Moesano, cioè c'è una storia anche lì.
Sì, Moesano, il Soroptimist Moesano è stato creato poco più di 2 anni fa, un club nuovo all'interno di un'organizzazione che comunque, come hai sentito, è internazionale, quindi abbiamo un livello... mondo, livello Europa, livello nazione e poi abbiamo
livello cantone, abbiamo
non cantone, livello nazione,
manca.
Abbiamo tutti i
non
club.
Abbiamo livello solo vicini di casa?
Abbiamo
sempre più piccolo.
È un'organizzazione che lavora molto sul territorio, quindi viene favorita, anche se è un'operazione abbastanza complicata creare un club, non è un lavoro da niente. Bisogna rispettare un sacco di procedure.
Ecco, facci capire in che senso.
Allora, dobbiamo avere un minimo di membri, dobbiamo avere una madrina che ci aiuta in tutta questa procedura, dobbiamo adottare,
cioè,
dei regolamenti.
Sostanza, io non è che da sola posso creare il club di me,
no,
stessa.
Assolutamente,
mia, no?
Dobbiamo avere il via libera da parte, penso soprattutto Beatrice si è occupata di questa parte, è stato un lavoro notevole che ci ha coinvolto un po' tutti.
Ma perché è arrivata questa esigenza? Per quale motivo nasce, Beatrice?
Allora, noi arriviamo dal club Beninzona, che Beninzona e Valli, quindi che si occupa, diciamo, del Sopraceneri, anche di tutte le valli del Ticino. E abbiamo comunque portato anche dei piccoli progetti per il Moesano. Però poi, lavorandoci, la fame viene mangiando, ti pare. Abbiamo visto, certo, che c'era comunque la possibilità di portare avanti il discorso di Soroptimist anche nel Moesano, quindi Mesolcina e Calanca, per cui abbiamo così...
Avete dovuto lasciare, abbandonare, separarvi,
sì.
Com'è che è stata presa la,
sì,
notizia?
Sì.
Ma se crei un nuovo club devi lasciare l'altro.
Devi lasciare l'altro,
quindi...
Sì, sì, sì.
È stata presa la notizia dal vecchio club?
Ma hanno seminato, è stato seminato bene, perché abbiamo lavorato bene a livello di Bellinzona e ci siamo staccate fondando qualcosa.
Sono dispiaciute un pochino.
Allora, magari qualcuna sì, sì, nel senso, però l'obiettivo di Soroptimist è allargare la presenza sul territorio anche, no?
Sì.
E sappiamo, zona Calanca, Mesolcina è una zona anche un pochettino discosta, siamo molto vicini dal Ticino, però ci sono delle realtà diverse, dei bisogni anche diversi, quindi noi ci siamo anche abbastanza interessati, entusiasmati, perché avevamo percepito che nella popolazione femminile c'era l'esigenza di avere qualche cosa sul territorio vicino, ed è per quello che siamo partiti in questa impresa, ecco, abbiamo avuto anche coraggio.
Ma ci vuole bene, la donna è coraggio, però
coraggio, ecco, perché il lavoro non è stato poco, ecco, quindi devo dire che
siete partite, che eravate quindi in pochissime.
Adesso ho dovuto raccogliere un certo numero di interessate,
perché tu hai detto che per fare il club ci vuole una madrina.
Una madrina che segue tutta la procedura, e poi dobbiamo avere anche un minimo di soci, di persone interessate. Non possiamo avviarlo con 5.
18.
18. Ah, 18 è il minimo.
Sì,
okay.
Sì, sì, 18. Quindi ci sono delle regole molto precise, ecco, cioè è abbastanza formale come.
Ma le
procedure.
Regole chi è che le ha stabilite? Soroptimist International? Sono.
Sì. In alto,
in alto,
sì,
e
sì,
poi,
sì. Poi la federazione. Sì, sì, beh, praticamente sì. E poi vengono adattate all'Europa, e quelle nostre, e l'Europa, e poi c'è l'Unione Svizzera che le adatta a sua volta. E noi come
cioè, voi avete margine? Ecco, scusami.
Abbiamo margine, sì.
Mariluz?
Ma mi sorge una domanda. Di solito le regole sono importanti perché si vuole proteggere qualcosa, favorire e sostenere determinati valori, determinate visioni. Quindi posso immaginare che tutte queste procedure, tutto sommato, hanno il loro perché avete comunque dei valori. Allora sono un po' curiosa di sapere quali siano i vostri valori che reggono la visione Seroptimis.
Ma penso che tra gli obiettivi, almeno quello che, se ho capito bene, è quello di promuovere e sostenere la promozione della condizione della donna, come è già
come
stato
si diceva prima, sì.
Il mantenimento di elevati valori etici, i diritti umani per tutte e tutti, e l'uguaglianza, lo sviluppo della pace sulla base del progresso, della comprensione, dell'amicizia, e poi una migliore sostenibilità ambientale. Quindi anche questo a livello locale, nazionale e internazionale. Quindi ci sono, questi sono i compiti principali. Poi evidentemente ogni nazione, ma soprattutto ogni club, interpretando quelli che sono gli obiettivi
declina
stabiliti,
sul territorio.
Fa e realizza sul territorio quanto è possibile, perché naturalmente non è che possiamo metterci a fare, ecco, vedendo un po' anche quello che si fa a livello di Unione, poi sì, si fanno, si interpretano questi compiti e li si realizzano, e c'è da fare tantissimo.
Il primo progetto, 2 anni fa, siete partite con quale progetto? Com'è che l'avete scelto? Beatrice,
il primo progetto, se mi ricordo bene, Ricicliamo la moda, vero?
Sì.
Sì.
Confermi,
Ricicliamo
Maria
la moda.
Luisa,
confermo.
Che sei direttrice dei programmi, quindi tu
confermo.
Vigili, ecco.
Sì. Sì, difatti.
Sì, Ricicliamo
in effetti,
la moda.
Ricicliamo la moda consiste nell'avere un negozio dove vendiamo abiti, oggettistica di seconda mano, e poi di organizzare degli eventi legati al tema della sostenibilità, la sensibilizzazione sulle modalità dell'industria tessile, eccetera. Ecco, questo è il progetto. Finora abbiamo fatto 8 aperture dal 2020 al 2023 e quest'anno 8 aperture di questo negozio, che è un po' volante. Adesso da un paio d'anni siamo stabili, abbiamo trovato un locale, altrimenti è volante. Nella
ecco, per essere
zona
così molto attuale, lo chiamerei un pop-up store.
Sì, esatto.
Sì, sì.
No, ci sta. Sì, sì, scusa. Ci stiamo.
Diamo
sì,
un attimo così quella sfumatura internazionale. Pop-up sì store di Sora Optimist.
Sì, sì.
Quindi abbigliamento di qualsiasi tipo, oggetti. Ecco, anche qua, voi cercate quindi qualcuno che fa così un po' di spazio negli armadi? Sì,
sì. All'inizio abbiamo
può
iniziato
portarvi delle cose.
All'inizio abbiamo iniziato con i nostri armadi.
Ah, ecco. Certo, da qualche parte.
E poi ci siamo allargate, abbiamo cominciato a bussare negli armadi delle altre.
Giusto, giustissimo, corretto.
E adesso arriva, ci sono delle persone che arrivano con dei sacchi, dobbiamo fare un po' attenzione nella cernita, perché
come sempre c'è dentro di tutto,
sì,
purtroppo direi, aggiungerei,
sì,
no? Perché immagino che poi a volte, ecco, uno magari prende la palla al balzo e mette dentro la, sì, la qualunque.
Sì. Però noi abbiamo avuto la fortuna, abbiamo
l'importante
la fortuna
è non trovare cadaveri, che è quello
ecco
di
Noi abbiamo avuto la fortuna e abbiamo ancora la fortuna di ricevere dei capi veramente eccezionali, capi di sartoriali, capi super firmati tipo Hermès, Prada, eccetera, eccetera. Ecco.
E
poi,
di qualità.
Di qualità soprattutto. Facciamo una scelta.
Perché Beatrice, tu hai indossi in questo momento una camicia proprio acquistata.
Una camicetta di pura sete, oversize, perché è un po' grandina.
Beh, ma l'oversize
molto
è
bella,
sempre attuale.
È di moda,
certo,
vero?
L'oversize funziona sempre.
Io ho la giacca.
No, ma oggi non ho niente, ma comunque ne ho di cose anch'io. Ecco, quindi.
Mariluz,
fate anche delle sfilate o...
Beh, allora,
abbiamo delle idee, capisci?
Sì, sì, diciamo che nel cassetto abbiamo tantissime idee, però non è sempre evidente per una questione anche di tempi, eccetera. Intanto abbiamo
il vostro tempo è tutto
volontariato,
questo lo dobbiamo dire, cioè voi mettete a disposizione il vostro tempo, le vostre energie da donna per le altre donne,
sì,
quindi questo è importantissimo, sì, che è qualcosa che diciamo spesso, Mariluz,
sì,
è sempre la donna che
è sempre la donna, sì, il volontariato è femmina, sì, generalmente è femmina. O comunque possiamo anche parlare del lato femminile di alcuni uomini, se vogliamo parlare, ma comunque gira la trusala è sempre femmina in un certo senso, perché il voler dare qualche cosa, il darsi al servizio di qualcosa, di qualcuno, generalmente è donna.
Perché nelle nostre vene, nei nostri geni, il nostro senso di maternità è forse quello.
Essere,
ditemi un po' cosa ne
pensate. Di essere a disposizione degli altri, di ascoltare soprattutto. E questo, anche l'idea di aprire questi negozi, chiaramente, che è un'idea di sostenibilità ambientale, finalizzata anche a raccogliere dei fondi per creare un fondo di borse di studio per finanziare le attività del club. Cioè abbiamo tutto, no, tutto ha un senso, no? E poi evidentemente per noi o per me la soddisfazione di vedere chi arriva nel negozio e si porta via dei bei capi a un prezzo veramente accettabile. Io ho visto nelle facce la soddisfazione di tante donne che sono partite dal negozio felici di aver potuto prendere, non so, la sciarpa di cashmere o la bella camicetta di seta o dei capi di qualità a un prezzo veramente basso e comunque equo, giusto anche comunque, non cose, cioè c'era una relazione.
Insomma, che non bisogna strapagare,
ecco, per chi non tutte le donne possono permettersi,
certo,
dei capi di grande qualità.
Ma poi non solo anche non tutte possono permetterselo.
Dai una mano.
Però secondo me è anche, non solo... Secondo me non è solo che uno magari non può permettersi, magari non vuole, perché giustamente arriva una consapevolezza,
sì,
che uno dice, ma per quale motivo io devo strapagare qualsiasi cosa? Adesso noi parliamo di abbigliamento, ma sì, poi può essere in qualsiasi cosa, perché devo avere la 50.000esima cosa? Quindi non è neanche forse solo legato ad una questione economica, magari anche a un senso di responsabilità collettiva, sociale. Ecco,
posso,
dimmi.
Se posso dire, noi l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima operazione che è stata quella di andare nelle due scuole medie della zona e abbiamo portato una valigia di libri. Una valigia, questi libri erano tutto sul tema della sostenibilità, si andava dal romanzo ai saggi, eccetera. Li abbiamo presentato nelle scuole con una rappresentante di Fashion Revolution, Jelena Sucic, la quale ha presentato prima un filmato, quelle sulle discariche, eccetera, che sono da rabbrividire. E poi ha parlato un po' con i ragazzi, alla fine abbiamo distribuito un questionario e poi i ragazzi dovevano lavorarci con i loro docenti. E devo dire che è stato molto interessante il ritorno, quello che dicevano questi ragazzi. È molto sensibile, alcuni dicevano sì sì io lo so già per cui mi scambio i vestiti con mia sorella, con le amiche, altri che dicevano ah non sapevo che per fare una maglietta di cotone ci vogliono così tanti litri d'acqua o per fare i jeans, scolorare i jeans ha un impatto ambientale disastroso, però adesso farò più attenzione, ecco è quello che desideriamo, sensibilizzare, poi ognuno fa le sue scelte, però almeno sa. È consapevole.
La consapevolezza è fondamentale. Qualora voleste partecipare con domande, con aneddoti, con suggerimenti, lo potete fare allo 076 321 1113. Allora, torniamo a parlare con le ragazze, le donne di Soroptimist. Allora, l'economia non è donna? Punto di domanda, Beatrice Tognola.
L'economia non è donna. Stiamo parlando di questo per via della.
Perché voi non lo sapete dell'economia. A casa, ma noi qua, quando va la musica, continuiamo a parlare, cioè non ci fermiamo mai.
ma beccata che stavo dicendo sta cosa. L'economia non è donna, e dico adesso.
L'economia non è donna, e questa è una donna. Riflessione da
sì,
fare.
Senza offesa per chi economista è. Perché ci sono degli economisti, ci sono delle economiste, però l'economia, il flusso, la filosofia che è alla base non è donna, nel senso che è meno rispettosa, secondo me, non è molto etica, ecco, pardon, scusate.
No, ma questo è uno spazio di condivisione e di riflessioni, sì, non sì. È...
Non vuole essere offensivo perché economia la fa, però poi dall'altra parte, sulla questione donna e sul fatto se la donna è fatta così perché dentro è diversa dall'uomo, sicuramente, beh, chiaramente, biologicamente siamo differenti. Però io sono convinta che una gran parte sia l'educazione, la cultura. Noi siamo nate da bambine, ci hanno dato la bambola e non ci hanno dato il cacciavite. E stessa cosa fanno con i bambini, con i ragazzini, ecco, iniziando da lì. E ci hanno abituate ad essere brave, a sopportare, ad accudire, mentre il fratello meno. Poi
guarda, non anticipo una cosa, Beatrice, perdonami Mariluz, e chiedo alla regia se possiamo anticipare. Io l'avevo tenuto per dopo, però davvero casca proprio a pennello, che è il monologo di America Ferrera, tratto dal film Barbie. Un discorso potente che in realtà è al centro di questo film di Greta Gerwig, e quindi lo ascoltiamo.
Dobbiamo essere straordinarie, ma in qualche modo noi sbagliamo sempre ogni cosa. Devi essere magra, ma non troppo magra. Non puoi mai dire che vuoi essere magra, devi dire che vuoi essere sana, ma devi comunque essere magra. Devi avere i soldi, ma non puoi chiedere i soldi perché è volgare. Devi essere un capo, ma non puoi essere cattiva. Devi comandare, ma non puoi schiacciare le idee degli altri. Devi adorare essere una madre, ma non parlare dei tuoi figli tutto il tempo. Devi essere una donna in carriera, ma anche prenderti cura delle altre persone. Devi rispondere dei cattivi comportamenti degli uomini, il che è allucinante, ma se lo fai notare, vieni accusata di lamentarti. Devi rimanere bella per gli uomini, ma non così bella da tentarli troppo o da minacciare le altre donne, perché ci si aspetta che tu sia parte della sorellanza, pur facendoti notare. E sii sempre grata. Ma non dimenticare che il sistema è truccato, quindi trova il modo di riconoscerlo, ma rimanendo pur sempre grata. Non devi mai invecchiare, mai essere scortese, mai darti le arie, mai essere egoista, mai cadere, mai fallire, mai mostrare paura, mai essere sopra le righe. È troppo difficile, è troppo contraddittorio e nessuno ti dà una medaglia né ti dice grazie. Anzi, alla fine vieni fuori che non solo sbagli totalmente, ma che è anche tutta colpa tua. Sono così stanca di vedere me stessa e ogni singola altra donna fare salti mortali tutti i giorni per riuscire a piacere agli altri.
Parole che fanno sicuramente riflettere, e chiedo subito allora una riflessione a Lara Esteves. Tu, 18enne, giovanissima, studentessa di liceo, ti risuonano queste parole? Le aspettative sulle donne, come le senti tu?
Sì, moltissimo. Devo dire che la prima volta che ho sentito questo monologo ho pianto, perché lo sento proprio come un inno d'amore alle donne, perché sin da giovane ti vengono poste tantissime aspettative e tu rimani sopraffatta perché non sai se riuscirai a soddisfarle o se riuscirai a rendere fiere le altre donne che hanno fatto tanto per renderti capace di essere qui in questo momento e di darti una voce. Quindi credo sia davvero un discorso bellissimo.
Per te che cosa significa essere donna?
Per me è un privilegio, non saprei nemmeno descriverlo, perché da un lato sono piena di esempi di donne molto forti e questo mi dà una grande sicurezza.
Da te in famiglia parli di esempi di donna forte?
Non solo in famiglia, ma faccio esempio anche dalle donne che ho da parte adesso, o esempi anche storici. Ho anche Barbie che mi diceva che potevo fare tutto quello che volevo nella vita. Dall'altra ho anche tanti riscontri negativi e tante sfide, perché essendo donna hai tantissime altre sfide. E per fare una cosa devi impegnarti il doppio, il triplo, e questo sì mi rende sicura di me, però mi fa sorgere anche tante domande sul perché sia così.
Ti sei data qualche risposta?
No.
No?
No.
Tu fai parte del club di Soroptimist, ti piace, cioè com'è che sei arrivata a queste donne? Com'è la tua storia?
Allora, io ho sempre fatto parte, cioè ho sempre fatto parte della biblioteca, sì, andavo spesso con mio papà da piccola e con mia mamma, e poi appunto ho sempre conosciuto Beatrice e mi ha avvicinata a Soroptimist, mi ha fatto conoscere i suoi progetti e così. Ma essendo a Coira non ho mai potuto partecipare attivamente, ma chissà, un giorno forse sì.
E secondo te qual è la prima cosa che tu faresti per cambiare la situazione della donna oggi?
Credo sia importante, come ha detto Beatrice, l'educazione. Perché se sin da piccoli impariamo che la donna è uguale all'uomo, ha pari opportunità e pari diritti, può essere un grande aiuto. E poi tutti devono crederci veramente, tutti devono informarsi e consapevolizzarsi, perché non basta ripeterlo, ma tutti devono crearsi una propria consapevolezza personale, che è un argomento importante e che la parità di genere non è ancora stata raggiunta, ma che c'è un lavoro ancora grandissimo dietro da fare. E sì.
Insomma, piccole donne che crescono. Beatrice è un esempio bellissimo. Lara davvero può essere una portavoce per tante donne, non solo per le donne ma anche per gli uomini, secondo me, a questo punto. Una giovanissima eppure con una consapevolezza incredibile. Beatrice.
Sicuramente, allora, per noi è veramente qualcosa di fantastico, non me lo sarei aspettata. Ecco, mi ricordavo Lara che arrivava in biblioteca dove io ero presente con le mie colleghe, con Franca tra l'altro, che poi Francesca
che poi sentiremo,
e Brigitte, un'altra collega. E Lara arrivava col suo papà, lei aveva 3 anni, quindi calcola, ne ha 18, sono passati un po' di anni, e tutto venerdì lei arrivava col papà perché doveva sempre scegliere un libro nuovo da raccontarle. Quindi ci conosciamo da tanti anni. Lei vedeva le locandine delle attività che si faceva con Soroptimist e l'ho sempre trovata molto, molto curiosa, molto attenta. E soprattutto si è attivata quando abbiamo messo in campo questa campagna, gli Orange Day si chiamano, e sono a livello internazionale e nazionale, che sono questi 10 giorni o 14 giorni contro la violenza. E questo nostro progetto prevedeva appunto di affiggere in vari negozi oppure nei municipi una mano che diceva basta la violenza. E lei l'ha vista questa cosa, già essendo così combattiva e recettiva? E voilà che l'ha preso proprio come tema del suo lavoro di maturità, e questo ci inorgoglisce in modo
assolutamente. Ma secondo voi, questa domanda la faccio a tutte, bisogna fare più un lavoro educativo sugli uomini o sulle donne, e per quale motivo c'è ancora questa inimicizia tra maschio e femmina? Lara, prego, vai tu.
Secondo me è un lavoro che va fatto su entrambi, perché l'informazione va a tutti. Conosco molte donne, ma anche molti uomini, che non sanno, e magari è per quello che hanno pregiudizi. Penso che informare sia uno strumento potentissimo. Io nel mio lavoro ho fatto anche l'esempio del linguaggio, perché il modo in cui parliamo può aiutare a contrastare la violenza. E mettendo un punto anche su questo, può aiutare a raggiungere la parità.
L'inimicizia uomo-donna, Mariluz. Ma quali sono le sue origini? Per quale motivo non riusciamo ancora a superare quell'ostacolo?
Ma diciamo che soprattutto un genere, attraverso il suo genere, può avere certi privilegi, quindi chiaramente quando uno ha dei privilegi difficilmente li lascia. Il mondo può essere, secondo me, luminoso solo se ci sono persone illuminate, no? E persone illuminate possono essere sia uomini che donne. Ricordiamoci però che dietro qualsiasi donna e qualsiasi uomo c'è comunque una donna, quindi di base il nemico ce l'abbiamo in casa, le donne hanno il nemico in casa, spesso e volentieri, e anch'io ero quasi alle lacrime quando ho sentito quel monologo, l'ho mandato a un gruppo di mie amiche, faccio parte anche di un ufficio presidenziale di donne, quindi gliel'ho mandato loro, e questa cosa non può essere qui, non può essere là, non può essere donna praticamente. Se tu vuoi qualcosa a un certo punto nel tuo percorso non puoi essere donna. E questa è la cosa terrificante, se vogliamo dire, e sono per forza, per il prima ancora, le donne che negano le donne di poter essere donne. Questa è la cosa principale che non sfonda il famoso soffitto di cristallo.
Marilena,
sì,
per te questa inimicizia uomo-donna?
Ma più che inimicizia direi una relazione problematica a volte, no? Perché finché c'è l'amore, adesso parliamo di violenza, no? Per dire, violenza all'interno della coppia, tutto è bello, poi dopo.
Ma io lo vedo in generale non solo nella coppia, no? Cioè uomo-donna, questa separazione, cioè non lo farei solo nella
coppia. Non l'ho mai vissuta proprio come inimicizia, se devo dire la verità. Ci sono dei contrasti, dei modi di pensare diverso, oppure dei desideri giusti di donne che non si sentono mai al posto giusto. Perché io mi ricordo, adesso lei parla diciottenne, io non ho mai di anni ne ho. Ma io mi sento quasi molto meglio adesso di quando ero giovane, perché non ci si sentiva mai adatte, perché le aspettative erano, non so, devi essere bella, ma non troppo. Giustamente quello che hai detto tu, no? Cioè, se sei bella sei criticata, se sei brava sì lodata, ma poi nello stesso tempo non ti senti mai al posto giusto. Quando arrivi a una certa età riesci a prendere un po' le distanze da tutte queste aspettative, stai molto meglio, no? Dici le cose come sono, no?
Però le aspettative le sentiamo noi, ma cioè, paradossalmente è tutto dentro di noi, cioè l'aspettativa sì, sono io che la metto su me stessa. Se cerco un po' di prendere distanza da tutte le cose, guardare le cose con una distanza, Mariluz.
Sì, diciamo che quando si è piccoli ormai è il nostro esterno, cioè i nostri genitori principalmente, l'ambiente che ci circonda, che ci rimanda dei messaggi e noi interiorizziamo questi messaggi. Sì. Quindi chiaramente all'inizio una certa nostra immagine di sé viene dall'esterno. La cosa importante è poter avere le risorse che ci vengono anche date dalla sanità di una certa famiglia, piuttosto che di un ambiente che ci circonda, attraverso appunto un linguaggio corretto, non l'instillazione di certi stereotipi e quant'altro, che ci permette di acquisire consapevolezza del nostro valore. Quando noi abbiamo consapevolezza del nostro valore, e non è un caso che Marilena Fontaine parla di essere più tranquilla adesso, no? Perché l'esperienza di vita, sì, l'esperienza delle cose che ti trasmettono che in fondo tu vali qualche cosa, anche delle associazioni come quella ospite oggi, ci permette di dare il giusto valore delle cose, la giusta distanza, come diceva Clarissa prima, rispetto a quanto davvero di noi stessi viene messo in discussione, no? Cioè, a un certo punto, noi, se siamo consapevoli del nostro valore, anche delle offese ci danno meno fastidio. Però, come dicevo anche in un'altra volta, se noi abbiamo valore, lo abbiamo anche attraverso le nostre azioni, attraverso anche al nostro borsello. Io sono parzialmente d'accordo sul fatto dell'economia. L'economia, se è etica, è sempre un'ottima economia. È proprio questo forse la differenza. E quindi, ecco, una donna consapevole del suo valore, sì, che ha un mestiere, consapevole che si è formata, consapevole di aver diritto alla libertà, che nessuno gliela deve regalare, ma che ha diritto alla libertà, allora questa donna a un certo punto non farà nemmeno guerra alle altre donne, ecco, perché il problema tutto sommato gira anche attorno a questo.
Lara, anche tu sei d'accordo con questo discorso? Tu, così giovane, senti tante aspettative o sei riuscita a prendere un po' di distanza?
Sì, specialmente penso da giovane si sente un sacco di aspettative, io stesso le sento, sia fisiche che appunto capacità scolastiche e aspettative future per quello che farò un giorno e così. Però appunto sono d'accordo che il suo discorso che se sei consapevole del tuo valore, che tu vali come gli altri, non più né meno, ma vali come gli altri, e che...
Come fai tu a proteggerti però da queste aspettative appunto riguardo essere donna, al tuo futuro?
Io cerco di dare il meglio di me e a volte fermarmi a pensare che sto facendo bene e che sto facendo quello che posso fare. E poi il resto arriva da sé. Non devo guardare cosa fanno gli altri, né paragonarmi, né criticare, ma solo dare il meglio di me.
Mariluz.
È un discorso bellissimo, è questa consapevolezza dei propri limiti, che dà anche la giusta umiltà di sapere che c'è altro da imparare, altro da scoprire, ma nello stesso tempo che quello che si sa e si conosce non è più da mettere in discussione, perché si è sicuri di quello che si pensa e di quello che si fa.
Beatrice, scusami, prego Maria Luisa.
Ecco, questa esperienza di consapevolezza, di cambiamento, io l'ho avuta, l'ho sentito tantissimo quando per più di 10 anni, mi pare, sono stata presidente della commissione borse di studio quando ero a Bellinzona, e io vedevo il cambiamento. Io ho delle immagini davanti ai miei occhi. In particolare la prima ragazza borsista è arrivata, aveva gli occhi spenti. Allora ho cominciato a farla parlare, cosa vorresti fare, eccetera. E poi già lì il fatto di ascoltarla, già questo ha fatto. E poi dopo un'analisi approfondita le abbiamo concesso questa borsa di studio, è arrivata e aveva gli occhi illuminati. Ecco, questo mi emoziona ancora adesso a dirlo, Poi abbiamo avuto dei casi di donne che sono partite proprio da quasi zero. Mi ricordo una signora che veniva dal Portogallo, aveva fatto forse la scuola dell'obbligo, poi ha lavorato in fabbrica, poi è venuta qui con il marito, si è sposata, 2 figli, poi si è separata ed è riuscita a fare la scuola infermieri, cominciando proprio da niente, perché anche proprio scolasticamente era fragile all'inizio, eppure ce l'ha fatta. Ecco, vedere questi successi, mi dico, ecco, il Soror Optimist è questo. Perché alle volte si fanno queste campagne enormi, ma che manca la vicinanza con la persona. Ci sono, quando entrano in un negozio, per esempio, potrebbe sembrare banale, ma quando vedi una signora che comincia a raccontarti, no, un po' di sé, e poi guarda e tu l'ascolti, sei lì, ti prendi il tempo, ecco, è quello che fa la differenza: l'ascolto, la vicinanza, l'empatia.
E anche parlare di se stessi, no, come donna, per far capire
al giovane
che è fattibile, dire guarda, sì, che è possibile, si può. Io immagino che come donna ti poni tante domande, forse la domanda un po' anche lì più femminile che maschile, no? Noi abbiamo un po' più questa voglia di andare un po' a scavare dentro di noi e capire, ma io per che cosa sono fatta? Devo fare quello, devo fare quell'altro, ma sarà la scelta giusta? Credo che siano delle domande che un po' tutti o tutte ci poniamo, non so se cambia anche in base all'età un pochino, Beatrice.
Cambia, sì, sicuramente. Con l'età sei più consapevole, ecco. Sei più consapevole, Lara diceva appunto, ti guardi dentro e vedi le tue forze, le tue debolezze. E quindi sì, la consapevolezza ti porta a comportarti in un modo più sicuro anche e a riuscire a lasciar perdere certe critiche, anche se capita anche a noi ancora di essere offesa per qualcosina, non è che... però non ti ferisce più in modo così profondo, ecco. Io devo dire che, oddio, avessi meno rughe sarei felice, però di essere invecchiata, sì, mi fa sentire bene, ecco.
Ti fa sentire bene il tempo che passa?
Sì, sì. Idem.
Marilena?
Cioè, sì. Il fatto poi di avere questa consapevolezza e di avere gli strumenti anche per ascoltare, perché abbiamo delle esperienze, ci portiamo dietro tutto il nostro bagaglio di esperienze, ci rende molto contenti, cioè siamo soddisfatti, serviamo ancora qualcosa, perché adesso si dice se le donne invecchiano, poi dopo sono tanto lì da... Ecco, invece no, abbiamo proprio, creiamo e abbiamo, penso anche nel nostro gruppo, diverse giovani e diverse donne in età, ma ci sentiamo tutte veramente molto... molto utili e importanti, quindi questa consapevolezza c'è e secondo me è anche radicata un po' però nell'educazione in famiglia. Lara dice mio papà mi portava in biblioteca, ecco, cioè capite questo cosa vuol dire, no? O leggere la storia ai bambini alla sera, avere questa relazione in favorire appunto il desiderio di leggere, di informarsi già da piccoli, aiuta poi dopo, bene o male. Io penso di sì, adesso lo dico così un po' con la mia esperienza, aiuta sicuramente anche a creare consapevolezza.
Sì, io concordo, però ecco, forse sarebbe interessante anche ascoltare la nuova presidente, nel senso noi il Soroptimis lo conoscevamo già da 20 anni. Ecco, cosa ha potuto significare entrare nel club?
Erika, è il tuo momento, so che non vedevi l'ora.
Che lei, Erika, mi permetto di dire che lei è arrivata anche già con una grande esperienza di volontariato, perché ha iniziato a arrivare in biblioteca, ci ha dato veramente una grande mano, è sempre disponibile, per cui chiaramente Soroptimis.
Erika, ti senti un po' di pressione addosso in questo momento che ti guardiamo tutte?
Sì,
vuoi dirci qualcosa?
Un pochino di pressione, sì.
Ormai come presidente dovrai abituarti, perché tu devi essere, come dire, portavoce di tutte le voci femminili di Soroptimist.
Pressione.
È un po' di pressione, sì, Erika. Sì.
E quando mi hanno parlato di Soroptimist tre anni fa non conoscevo, non avevo mai sentito parlare, non sapevo cos'era un club di servizio e poi ho visto i progetti, ho visto le donne che fanno parte di Soroptimist, tutte delle donne indipendenti, capaci. E quindi mi sono detta sì, voglio fare parte di questa
Fai parte di Soroptimist, c'è qualcosa in te che è cambiato?
Io sono sempre stata una persona un po' sulle sue, che non ha, per esempio questa esperienza in radio non avrei pensato mai nella mia vita.
Però e tu sei l'esempio che la donna è anche coraggio, quindi tu hai avuto coraggio, cara Erika, di affrontare una paura, essere qui in radio quest'oggi, magnifico. Sono le 17. Parte la seconda ora di Diamoci una mano, rientriamo un po' nell'argomento, nell'odierna società contemporanea. Il ruolo delle donne è oggetto di ampio dibattito e riflessione in un contesto in cui le donne stanno rivendicando spazi e diritti che storicamente sono stati loro negati. La questione del genere e delle diseguaglianze legate al sesso è un tema centrale nelle dinamiche sociali e politiche attuali, richiedendo un'analisi approfondita delle varie sfaccettature che caratterizzano la condizione femminile nella società di oggi. Insomma, riconoscere il sessismo nei media significa non solo anche portare alla luce gli stereotipi che sminuiscono la figura femminile, ma soprattutto agire per dare spazio e respiro a un nuovo immaginario collettivo, ed è quello che stiamo cercando di fare questo pomeriggio qui su Rete 1, Diamoci una mano, con l'associazione Soroptimist International Club Moesano, un pomeriggio al femminile in una giornata dedicata alle donne. Ecco, voi siete pro o contro l'8 marzo? Cioè, perché dobbiamo avere ancora una giornata dedicata alle donne quando dovrebbe essere tutti i giorni, tutto l'anno? Vi chiedo.
Ma l'8 marzo è... Io non sono contro l'8 marzo, ci mancherebbe.
No, se però mi contro, però vi dico, per quale motivo dovrebbe essere già data per, cioè tutto l'anno, non so, dobbiamo per forza, cioè sì, festeggiamoci tutto l'anno.
Ma è un momento
l'anno
che richiama l'attenzione, perché ci vuole, bisogna sempre fare questo
però,
lavoro.
Sì. Cioè il problema è proprio quello, che abbiamo ancora bisogno di richiamare l'attenzione.
Ma certo, certo, perché le disuguaglianze sono ancora molte. I problemi sono ancora molti, quindi dobbiamo continuare a battere chiodo, come si dice, no? E bisognerebbe farlo sì tutti i giorni, ma non è che è possibile, perché poi abbiamo tante cose da fare comunque. Però bisogna operare tutto l'anno. Però quello può essere un momento di bilancio, no? Difatti lo fanno, no? Salari, avete sentito ancora?
E certo, il 20% quasi ancora.
La violenza, le cifre. È importante continuare a fare questo tipo di lavoro, anche se a volte ci dicono, ah ma basta, adesso continuate a parlare di donne. Ma per forza, perché se leggiamo anche solo il giornale, basta leggere anche solo sul tema della violenza, cosa succede ancora?
Se volete partecipare, 076-321-1113, Mariluz, appunto sì, abbiamo citato anche la violenza, quindi c'è questo problema tra uomo e donna. Mi chiedo, secondo voi gli uomini sono ricettivi? Hanno voglia di ascoltarci? Ci stanno ascoltando? Cioè questi momenti come oggi, ad esempio, no? Dove ci si ritrova, si fa magari una riflessione. Siamo solo noi donne ad ascoltare noi donne? Forse neanche le donne ascoltano le donne? Vi chiedo.
Ma direi che comunque la società tutta, purtroppo non tutto il mondo ancora, ci sono delle sacche nel mondo che sono certamente diverse come forma mentis. Diciamo che la nostra parte di mondo è sempre più sollecitato e sensibilizzato anche al discorso. Però una cosa, quando ha necessità di essere ascoltata, vuol dire che non è ancora completamente ascoltata. E l'ascolto, come dicevano prima molto bene, l'ascolto quando si parlava anche delle borse di studio, delle persone che studiano, dà la possibilità di concretizzare che una persona c'è. Io ti ascolto, vuol dire che tu ci sei, vuol dire che tu sei importante. Quindi anche se lo decliniamo a livello del mondo femminile, quando le donne saranno sempre ascoltate, allora vuol dire che esisteranno sempre nella forma mentis e vorrà dire che saranno davvero importanti.
Fanno più fatica gli uomini o le donne ad ascoltare? Lara, secondo te, con i tuoi coetanei al liceo, insomma, questi ragazzi vi ascoltano, non vi ascoltano, come si fa?
Allora, io devo dire che vivo in un clima abbastanza agiato, perché al liceo si punta abbastanza su questa cosa che donne e uomini sono uguali e non mi sento troppo inferiore come vuole la società quasi. Avrei un esempio però che l'anno scorso ho fatto da coregista e ovviamente dovevo dare delle dritte, degli ordini quasi, e un ragazzo mi chiamava mamma perché non è abituato che una donna possa darti dei consigli, perché le vede quasi inferiori, e questo mi è rimasto. Perché
però ti chiama mamma, quindi qua c'è già un problema, cioè vede la mamma come essere inferiore?
Esatto, è quello che mi son posta tante domande su questo. E
le hai chieste a lui?
No, non no. Consiglio.
Era meglio, diciamo che le premesse non erano quelle migliori, ecco.
Non mi dava abbastanza.
Beh, insomma, quindi c'è da lavorare, ma soprattutto immagino che è quella ancora la difficoltà. Cioè, adesso hai fatto un esempio di un ragazzo che se prende o che se riceve degli ordini o diciamo dei consigli chiama mamma, però probabilmente lui non è consapevole che forse ha qualcosa da, qualche nodo da sciogliere.
Esatto, perché più dell'informazione che ha ricevuto al liceo non saprei che altro dirgli, perché cioè, siamo qui, siamo, facciamo la stessa cosa, abbiamo gli stessi diritti, le stesse opportunità, che altro dobbiamo fare? E quindi penso che l'8 marzo sia davvero fondamentale ancora nel 2025 per mettere un punto esclamativo su questa cosa e fare veramente qualcosa per aiutare.
Però la figura della mamma e del papà in casa è molto importante, perché poi uno va per processi imitativi e quindi se a casa papà non ascolta la mamma, oppure cioè, poi diventa molto più grande il lavoro da fare poi fuori.
Sì, è vero, penso che la prevenzione e l'uguaglianza di genere arrivi da piccoli e dall'educazione che ricevi.
Mariluz.
Esatto, la prima palestra sociale, diciamo così, è la casa, no? Quindi sicuramente la cosa molto importante è lì, quando si parla di relazioni, no? Di ascolto, di emozioni fra le persone, tutto si gioca.
Però Mari, scusami, ti interrompo,
sì,
perché
no,
mi viene una domanda, ma quando una persona non mi ascolta, però devo farmi anch'io una domanda,
esatto.
Per quale, cioè forse io ho comunicato le cose non nel modo più,
esatto,
corretto. È quello che mi chiedo.
Ma dipende se c'è dialogo o meno, prima di tutto. Perché il nodo da sciogliere è quello.
Cioè, come facciamo a farci capire allora dall'universo maschile? Non troviamo la comunicazione giusta?
Ma non solo con l'universo maschile, un po' con tutti.
Con tutti in generale.
La comunicazione... A mio parere, nelle scuole dovrebbero fare delle ore di comunicazione, cioè come si comunica con l'altro, a dipendenza dei termini che usi, qual è la reazione che può nascere nell'altro, eccetera, eccetera. Quello. Per quello che riguarda l'educazione, l'8 marzo, la sensibilizzazione, ma mi sento di dire, poi magari qualcuno mi dirà no, non è vero, che bisogna lavorare molto, molto, molto sulle nuove generazioni. Perché quelle che hanno già una certa età hanno già...
Come dire, ormai poco... è persa, la causa è persa.
No, no, neanche quello, ma poi nella vita hanno imparato, nel lavoro, eccetera. Ma le giovani, ci sono delle giovani che veramente non hanno idea, magari vengono trattate in modo discutibile, ma non si rendono neanche conto che quella è discriminazione, che quella è mancanza di rispetto, eccetera. È lì che bisogna lavorare tantissimo.
Sulla comunicazione, perché è vero che è molto più
sulle
semplice
giovani.
È molto più, tra virgolette, semplice riconoscere una violenza fisica piuttosto che una violenza psicologica. È quella la grande difficoltà, e penso che come
è la violenza più diffusa.
Sì.
La violenza psicologica è diffusissima.
Però è difficile anche da riconoscere.
È difficile,
no?
Da riconoscere. Innanzitutto l'importante è anche quello di sensibilizzare le persone, che sono quasi sempre donne, al riconoscere i segni della violenza, che non è solo il pugno o lo schiaffo, ma è la critica giornaliera, i rimproveri, tutto quello che succede poi all'interno di una coppia, no?
Ma anche non in una coppia,
che
anche
è continuo,
no, anche
ma
lavoro,
sì, sul lavoro ovunque. Ancora sì, di più, sì. Ma nella famiglia, in casa. Questo continuo, no, martellamento, che poi alla fine diventa quasi un'abitudine, che poi uno non ci... Ecco, questa è violenza, è per quello che è importante riconoscerla come violenza.
E soprattutto non rassegnarsi, mi viene, no? Da dire. A volte, purtroppo, questo uomini e donne, giovani e meno, si rassegnano alla propria condizione, perché fa più paura uscire, è più facile stare con qualcosa di negativo perché lo conosco, piuttosto,
esatto,
che provare,
sì,
ad andare verso qualcosa che non conosco, ma però magari è positivo, no?
Può essere positivo, ma bisogna avere un sufficiente aiuto, perché non è che non do tutti i torti a chi ha paura e si fa delle domande, delle preoccupazioni a uscire da questo ciclo, perché poi il supporto sappiamo se è veramente sufficiente. Sì, ci abbiamo le case, abbiamo i consultori, ma
io lo vedo anche,
cioè,
in un ambito professionale, quando una persona ha paura e dice rimango in quella condizione perché poi cosa faccio senza lavoro, eccetera. Però a volte la vita, come dire, se tu dimostri all'universo di avere coraggio e determinazione, poi verrai ripagato. detto.
Non è detto. Anche perché nell'ambito del lavoro sappiamo che ci sono state delle denunce, ci si rivolge al capo e il capo mette sotto lo zerbino perché dice no, ma no, non esagerare, eccetera. Ecco, manca informazione anche a più livelli e poi la voglia di prendere in mano la situazione, quello. Perché è più comodo far finta di niente piuttosto che dire no, adesso convoco questi due tizi e ne parliamo. Ma invece succede spesso che non si fa così per il quieto vivere.
Maria Luz.
Ma diciamo uscendo un attimo un po' dell'ambito appunto della famiglia, della coppia, mi viene da pensare quanto è sana o non sana un'azienda quando la comunicazione, che è un processo chiave della gestione di un'azienda, non viene curata ed è aberrante, no? Si parla di comunicazione aberrante quando questa non sviluppa degli strumenti giusti. Purtroppo spesso e volentieri si è confrontati con una finta comunicazione dove si parla per aver ragione e non in fondo per capire, no? Mentre è essenziale curare appunto la comunicazione non solo nella coppia, che giustamente è il primo nucleo, non solo in famiglia, che giustamente è il primo nucleo, ma se noi consideriamo l'altro comunque sia un individuo, e allora ci poniamo a dire cominciamo a capire, cominciamo a mettere in gioco quello che pensa anche l'altra persona e non solo pensare che il nostro sia giusto, quindi torniamo al discorso degli stereotipi o comunque...
Cioè mettersi nei panni degli altri, esatto. Se riuscissimo davvero a fare questo esercizio,
già,
cioè, risolveremmo almeno, anche più della metà delle problematiche. Lara, la vedi anche tu così? Tu che sei così giovane, dacci della speranza.
Sì, credo che ci voglia più empatia nel mondo. Se noi ci mettiamo nei panni degli altri e cerchiamo di capire come si sentono, secondo me molti dei problemi andrebbero risolti, non solo in ambito di genere, ma in generale. Credo che ci voglia veramente più empatia nel mondo.
E se nel caso non dovessimo riuscire ad individuare come sta la persona che abbiamo davanti, normalizziamo il fatto di chiederlo? Beatrice, siete d'accordo?
Poi il non verbale.
Chiediamo, se io non ho capito qualcosa, chiedi. Beatrice,
certo,
sì.
Certo, sì, la chiave molto spesso. Non passare oltre, ma non è sempre scontato, non è sempre così facile.
Ah beh, le cose belle sono difficili, sì. Però danno soddisfazioni poi, sì. Perché come ci parlavi tu dell'esempio, delle borse di studio, Maria Luisa, eccetera, cioè la soddisfazione poi è qualcosa di impagabile.
Sì.
Che rimane indelebile non solo per la persona che ha vissuto in prima persona l'esperienza, ma anche per chi l'ha accolta, anche dall'esterno.
Adesso mi viene un altro esempio di una ragazza che seguivo quando insegnavo alla scuola cantonale di commercio. L'abbiamo aiutata in quel percorso lì, poi ha voluto andare più avanti alla SUPSI e l'abbiamo accompagnata ed è riuscita a realizzare il sogno della vita, che era quello di diventare docente di scuola elementare. E ecco, e allora lì sai che sei riuscita a fare qualcosa per l'altro, con il cuore, con l'anima, ci metti il cuore e l'anima ovviamente, no? E poi la segui durante gli anni, vedi i suoi alti e bassi, sei lì, siamo lì, perché poi è un lavoro
di squadra.
Ed è quello che ti fa dire sono al posto giusto.
Ed eccoci con Soroptimist International Club Moesano. Abbiamo un collegamento telefonico e vorrei dare il benvenuto a Carlotta Tognola, responsabile Ora del Tè, incontri scienza e tecnica.
Sì, buon pomeriggio anche qua da Gruno da parte mia.
Eccoci, colleghiamo con... Dov'è che siete? Fateci capire.
Siamo a Grono, nell'aula magna delle scuole elementari, proprio di fronte alla biblioteca comunale.
Allora Carlotta, è un ruolo importante quello che hai, perché tu fai da orientatrice professionale praticamente.
Ma ecco, allora questo magari è troppo, però
no,
diciamo
bisogna
che
darsi giusti meriti, Carlotta, basta, non dobbiamo noi donne sempre rimpicciolirci, eh no.
va bene, hai perfettamente ragione. Allora diciamo che avendo una mamma che lavorava nel servizio orientamento professionale cantonale, ho continuato questa piccola tradizione di famiglia e con il Soroptimist abbiamo l'ora del tè, conoscenza e tecnica per dare una mano alle ragazze nella loro scelta universitaria.
Com'è che si svolge? Mi spieghi esattamente ogni quanto vi trovate, in quante siete, com'è che funzionano questi incontri, come si svolgono?
Una volta all'anno, è un pomeriggio, dunque post scuola.
Ma bisogna iscriversi?
Bisogna iscriversi, sì.
Come si fa sempre attraverso Soroptimist?
Viene comunicato alle scuole, sui nostri canali social e anche sui giornali e anche alla radio.
Bene, ottimo, brave, siete capillari come
esatto,
comunicazione, brave.
Esatto.
Quindi scusami, vai pure avanti, com'è che si svolge?
Certo, allora è appunto un pomeriggio post scuola informativo molto informale perché è l'ora della merenda, dunque i ragazzi, le ragazze dopo la scuola si recano da noi, siamo di regola sempre in un posto ben raggiungibile in centro a Bellinzona, dunque si arriva facilmente da noi e davanti a tè o a un succo, biscotti, torte, parlano direttamente con le professioniste attive nel campo scientifico-tecnico e in un proprio in una cornice molto informale si scambiano informazioni in merito alla professione svolta. Possono dunque far domande su quante ore di matematica c'erano al primo anno di fisica, per esempio, o com'è raggiungere il diploma e com'è poi la vita da accademica o da professionista, appunto. È molto informale, dura 30 minuti per professione e poi si gira e si passa al secondo turno. In media si possono, conoscere 3 o 4 professioni diverse e parlare con le professioniste presenti. Porre dunque tutte le domande possibili del caso.
Mi fai un esempio di un paio di professioni proprio che
sì,
non
allora,
conosce
abbiamo...
quasi nessuno?
Che non con... Allora, abbiamo adesso le computational sciences, abbiamo
cosa significa? Dacci.
Le scienze computazionali, ho proprio deciso di dirti quella più difficile perché non essendo io del campo per me è difficile dirtelo, ma avevamo delle persone attive in questo ambito che lavorano alla SUPSI.
Ok, scusami, ecco, poi volevi aggiungere?
Niente. Abbiamo anche professioni più conosciute che però magari tante donne non vogliono affrontare. La fisica, per esempio, la matematica, l'ingegnera civile.
Non vogliono affrontare, secondo te, per quale motivo?
No, non vogliono affrontare, però si sente sempre parlare che c'è la maestra, la parrucchiera e l'estetista, ma parliamo ancora troppo poco della fisica, dell'ingegnera, della matematica e della medica, che in verità sono professioni che si trovano anche sul dizionario al femminile.
Ma secondo te perché non ci sentiamo all'altezza, oppure perché è un po' abbiamo ancora un retaggio culturale che
sì,
ci...
Esatto, prima Lara diceva e anche la Maria Luisa che bisogna esprimersi nel modo corretto. E ci esprimiamo ancora noi, secondo me, al giorno d'oggi nel modo scorretto perché decliniamo tutte le professioni al maschile, quelle che non siamo abituati a sentire che le donne possono fare e dunque veniamo di conseguenza scoraggiate nel farlo.
Quindi insomma, grazie all'ora del tè invece incoraggiate
esatto,
noi donne
quello.
A magari percorrere strade meno scontate o che non pensavamo di poter percorrere.
Esattamente così, questo è proprio quello che vogliamo fare, dare una mano a sfatare dei miti e affrontare nuove strade che magari fino a un po' di tempo fa si pensava non fossero percorribili.
Ma grazie Carlotta Tognola, diamoci una mano in questo momento, invece con la tua mano passi il telefono a
esatto.
Francesca Russomanno. Buon pomeriggio Francesca.
Buon pomeriggio Clarissa.
Cara Francesca, segretaria Soroptimist, allora tu sei l'addetta alla biblioteca?
Sì, allora io faccio essere socia del Soroptimist e sono anche felice, molto felice di farne parte, però nel 2012 quando è stata inaugurata la biblioteca comunale di Grono, allora io e mio marito avevamo 2 librerie, una a Grono e una a Roveredo. E praticamente con l'arrivo della biblioteca cosa abbiamo fatto con Beatrice che fin da subito appunto abbiamo iniziato a collaborare molto bene, dandoci una mano, io per la biblioteca, lei anche per la libreria e così. E abbiamo sempre organizzato degli eventi letterari, sia che riguardava la biblioteca che la libreria, quindi sono ripetuta. Ora la libreria, dopo 30 anni, è stata venduta e io continuo a organizzare eventi per la bella biblioteca di Grono, che ha oltre 5.000 libri. Continuiamo così, è stato bello. E anche questa sera abbiamo organizzato questo bellissimo evento con Tatiana Crivelli, è qui con noi e ve la passo.
Oh, grazie. Allora, cara Francesca, un abbraccio e do il benvenuto alla professoressa Tatiana Crivelli, titolare della Cattedra di Italianistica all'Università di Zurigo, direttrice dell'Istituto di Romanistica e relatrice della serata in biblioteca, quindi tra pochissimo. Infatti so che anche Beatrice tra poco ci deve salutare. Tatiana, buon pomeriggio, ben arrivata, diamoci una mano. Come donne dobbiamo darci una mano, perché come dici tu, l'invisibilità delle donne nella storia letteraria, insomma, l'invisibilità delle donne è in generale, mi sembra di capire, ancora oggi.
Assolutamente, questo discorso che facevate prima, intanto buonasera, buon pomeriggio a tutte e a tutti, è un discorso culturale molto ampio, quindi investe sia la società, quella di cui si discuteva prima, tecnicamente la chiamiamo una segregazione orizzontale, cioè le ragazze e i ragazzi vengono istruiti secondo anche dei curricula segreti, no? Quelli che non sono pubblici, ovvero si sottolineano e si promuovono alcune inclinazioni, quelle che si ritengono più naturali, e per cui poi il mondo del lavoro crea degli spazi altrettanto segregati e via dicendo, diventa una sorta di circolo vizioso. Quindi questo, diciamo, questo cortocircuito culturale non può non essere presente anche nella storia letteraria, che ovviamente rispecchia molto da vicino, no, quelli che sono i valori della società.
Tatiana, posso chiederti per te che cosa significa essere donna oggi?
Ui, una domanda complicata, ma io ci sto molto bene nel mio essere donna, innanzitutto dico questo. Per me significa anche, dato il ruolo che ricopro, hai menzionato prima appunto i miei ruoli istituzionali, per dovere di precisione specifico che non sono più capo dipartimento, ma lo sono stata la prima donna, la prima capo dipartimento, eccetera, eccetera. Quindi anche a livello istituzionale per me significa avere un dovere anche di rappresentanza. E questa è una cosa che sento in maniera molto chiara, molto forte, no? Perché quando si è rappresentati poco dentro a una, come dire, a un'istituzione, a un luogo, automaticamente non si è soltanto se stessi, ma si è anche in qualche modo portavoci, no? Di quello che si rappresenta. E per me questo è anche lavorare per le altre donne e con le altre donne. E non solo, io lavoro molto bene anche con gli uomini, penso che senza di loro non si possa andare avanti su questa strada.
Questo pomeriggio abbiamo affrontato varie tematiche, tra cui la difficoltà, io la chiamo un po' inimicizia, tra il mondo maschile e femminile. Tu che opinione hai al riguardo e che cosa possiamo fare?
Allora, no, io non credo nell'inimicizia tra, insomma, nella guerra dei sessi, come la chiamavano le femministe degli anni 70, nel senso che la si può leggere così ovviamente, ma non credo che sia un modo costruttivo, come non hai mai un modo costruttivo parlare in termini di confronto bellico, no? Per cui io credo che, diciamo, da un punto di vista storico siamo in due posizioni di potere differenti, ovviamente. La società ha mandato avanti, secondo un modello patriarcale, alcuni valori, li ha rappresentati, li ha ritenuti importanti, e le donne, per tutta una serie di fattori, di, insomma, anche semplicemente storici, e qui non voglio parlare di differenze biologiche, ma proprio di differenze di un portato culturale, sociale e storico, sono rimaste non, come dire, non iscritte dentro a questi luoghi di potere, hanno avuto più difficoltà e tuttora ce l'hanno oggi, tutto il giorno si sentono, no, in occasione di questa giornata internazionale della donna, statistiche dove si parla del divario salariale, del divario delle rappresentanze politiche nei posti di potere, eccetera. Quindi è qualcosa che noi ci portiamo dietro, ma non credo che vada letta in contrapposizione. Io credo che oggi il patriarcato esista e come, ma non è, come dire, una volontà, o perlomeno non è più espressamente una volontà discriminatoria, ma esiste come discriminazione in fondo poco cosciente da parte di chi ha il potere. Quando si ha il potere ovviamente è sempre difficile lasciarlo andare, no? Bisogna in qualche maniera avere delle ragioni forti per ucciderne un po', e quindi credo che è nostro compito come donne anche lavorare proprio insieme agli uomini. Io la vedo così,
la collaborazione, e magari riuscire a mettere un po' da parte ognuno il proprio ego per riuscire a comprendere meglio chi abbiamo davanti.
Sì, lo possono fare meglio gli uomini, nel senso che nella storia sono stati un po' più fortunati di noi, quindi forse possono cominciare loro a mettere da parte qualcosa.
Mi sembra un bellissimo invito. Io ringrazio tantissimo professoressa Tatiana Crivelli, grazie per l'invito. Un saluto anche da Beatrice Tognola, perché vi raggiunge. Ricordiamo l'evento che c'è tra pochissimo, per chi fosse in zona.
Sì. Io ora me ne vado perché raggiungerò Tatiana Crivelli, che siamo felicissime di ospitarla nella nostra biblioteca. E l'appuntamento è a Grono, Aula Magna dell'edificio scolastico, alle 18.30, quindi tra un'oretta. E sarà una serata fantastica, sono convinta. Arrivate tante.
Esatto, sono benvenuti tutti. Grazie ancora professoressa Tatiana Crivelli, buon lavoro allora per questa sera a Grono. Grazie Beatrice. Anche Erika, la nostra presidente, va benissimo. Allora, voi andate a Grono, chi ci sta ascoltando lì in zona, ve lo ripetiamo, siete tutti invitati ad andare a Grono.
Buonasera dalla redazione di Via Suisse. In Ticino il traffico è fortemente rallentato tra Anio e Ponte Tresa in direzione del confine. A nord delle Alpi invece si segnalano code tra Oftringen e Rau Ovest sulla A1 in direzione di Zurigo a causa di un incidente. Code però anche nel Canton Berna tra il raccordo del Wankdorf e il raccordo di Schönbühl, sempre sulla A1 in direzione di Zurigo a causa di un altro incidente. Infine, per quanto riguarda lo stato delle strade, vi ricordiamo che la cantonale tra Brusino Arsizio e Riva San Vitale è stata riaperta e sarà aperta fino al giorno 10 marzo alle ore 8.30 con circolazione alternata. Da Bien, Mattia Melera.
Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
Torniamo a parlare di donne con l'associazione Soroptimist International Club Moesano. Abbiamo salutato Beatrice Tognola ed Erika Ciaponi che vanno in quel di Grono. Siamo rimaste in poche, ma comunque sempre buone, direi. Possiamo tirare un pochino, come dire, delle conclusioni di questo pomeriggio, se abbiamo imparato qualcosa, se manca qualcosa, manca tantissimo, ovviamente potremmo parlarne per ore e ore e così cercheremo di fare comunque in questo spazio. Lara, secondo te?
Allora, direi che come conclusioni possiamo dire che è stato fatto tanto, ma che si deve ancora fare, che ascoltare è importante, ma anche informare, sensibilizzare, e ognuno deve crearsi appunto una propria consapevolezza di ciò che si sa, che si fa, e che appunto siamo tutti uguali e dobbiamo
per creare consapevolezza. Però cosa possiamo fare? Perché è un lavoro che ognuno deve fare per conto suo, o possiamo alimentare, incentivare la consapevolezza negli altri?
Io direi che è importante informarsi, se qualcuno sa dovrebbe dire quello che sa, perché molti pensano che l'uguaglianza di genere è stata raggiunta, però se poi vai ad informarti sui salari non è così, se vai ad informarti sulle situazioni domestiche non è così, quindi bisogna appunto informarsi e informare.
Mariluz.
Una cosa importante che ha detto è l'informarsi, il sapere. Purtroppo nei secoli le donne sono sempre state lasciate molto nell'ignoranza, no? Perché in fondo conoscere è potere. Quando le cose si conoscono si può fare davvero qualcosa. Quindi bellissimo il bagaglio di libri che era stato portato a scuola, che abbiamo citato. Ottimo il discorso della sorellanza, della rete, della capillarità nel territorio da parte di tutte le donne, in modo da acquisire sapere e trasmettere sapere. Questo è importante. Quando si sa, e soprattutto anche bella questa cosa in fondo dell'umiltà di sapere ancora, di non sapere ancora. Cioè, quindi sempre alimentarsi, sempre interessarsi, e quindi bellissimo anche questa cosa, ritorno a dire, della serata in biblioteca e del libro che viene scoperto. E vivere il presente è anche una cosa importantissima, e se si vive il presente è lì che c'è consapevolezza dell'attimo e consapevolezza di se stessi.
E chissà questa sera se Luisa Corna sul palcoscenico di San Marino Song Contest riuscirà a staccare il biglietto per andare alla finale di Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. L'abbiamo contattato, non so se tutti ricordano Luisa Corna, cantante, attrice, conduttrice, è stata a Sanremo con Fausto Leali nel 2002 e l'ascoltiamo e poi subito dopo il brano che porta questa sera a San Marino. Luisa Corna, cantante, ex modella, attrice. Luisa, ritorni con la voglia di cantare e di esibirti. Da che cosa nasce questa voglia?
Ciao Clarissa, ma guarda, non è mai andata via in realtà. Non so, la musica ha sempre fatto parte della mia vita. Magari mi sono un pochino, diciamo, affiltata per quanto riguarda la televisione.
Cosa ti aspetti dal San Marino Song Contest?
Mi fa molto piacere, come ti dicevo, avere l'opportunità di salire su quel palco e cantare il mio ultimo singolo che si intitola Il giorno giusto. Una coreografa sta preparando una coreografia. Come sai, insomma, è l'8 marzo, festa della donna, quindi saremo 6 donne sul palco, è il massimo di persone che possono salire sul palco. Ci sarà anche una violinista, insomma cercheremo di dare il nostro meglio.
Ma l'idea nasce da te o qualcuno ti ha messo la pulce nell'orecchio per l'Eurovision?
In Italia i palcoscenici importanti dove promuovere la propria musica oggi è rimasto solamente Sanremo. E so che negli ultimi anni il San Marino Song Contest è cresciuto molto, me ne hanno sempre parlato molto bene. E da lì che allora ho deciso di non precludermi anche questa opportunità.
8 marzo, finale di San Marino Song Contest, tutte donne sul palcoscenico. Tu come donna, quali difficoltà hai incontrato nella tua vita privata e professionale?
Devo dire che per noi donne, insomma, nell'ambito lavorativo non è mai facile, no? Innanzitutto essere sempre prese sul serio. Quello dello spettacolo, se sei anche carina, avvenente, così vieni sempre un po' targetizzata, no? Quindi se sei carina è difficile che tu riesca a saper fare altro, ecco. E c'è sempre un po' questo limite, nonostante ormai siamo nel 2025, però l'aspetto fisico esteriore arriva sempre prima di tutto il resto.
Qual è il miglior modo per essere una donna?
Ma secondo me una donna deve essere se stessa, non deve trasformarsi, no? in un uomo per cercare di essere al pari, perché noi abbiamo molte, come si dice, siamo multitasking, abbiamo molto opportunità, abbiamo tanto da dare, quindi dobbiamo semplicemente riuscire a sfruttare al meglio il nostro potenziale. Arriviamo da lontano, perché noi abbiamo un retaggio storico dove, insomma, io ricordo mia nonna, cioè, che praticamente mangiava separata, non stava neanche al tavolo, ma stava vicino al camino perché non doveva stare vicino ai maschi di famiglia. Quindi, insomma, viste queste cose, voglio dire, di passi avanti ne abbiamo fatti tanti. Però c'è già il fatto comunque che una donna guadagna meno di un uomo a parità di lavoro, la dice lunga, no? E io ho sempre visto mia mamma che lavorava con mio padre, però badava la famiglia, puliva casa, preparava da mangiare. Insomma, una donna, per quanto mi riguarda, per quello che è la mia esperienza, ha sempre lavorato molto di più rispetto agli uomini di casa, sicuramente. Fortunatamente sia mia mamma che mio padre sono state sempre due persone molto aperte, rispetto magari ai loro genitori, che invece provenivano, insomma, gente, contadini della campagna, e quindi persone, sai, magari decisamente molto più chiuse.
In che modo ti hanno influenzato le figure femminili della tua famiglia?
Ma noi siamo tante donne in famiglia, tranne mio padre, che purtroppo è venuto a mancare una ventina d'anni fa. Poi sono comunque cresciuta con tutte donne che comunque si sono sempre sapute imporre, nonostante avessero alle spalle comunque delle famiglie che le limitavano. Sinceramente mi dispiace un po' quando invece vedo le donne che criticano altre donne. Nel mondo maschile lo trovo più solidale tra di loro, invece la donna psicologicamente è un po' più macchinosa. E questo magari ogni tanto porta così ad arrovellarsi un po' il cervello.
Tu come descriveresti o sintetizzeresti il tuo approccio alla vita?
Sono una persona, diciamo, serafica, nel senso che io odio litigare con la gente, quindi cerco sempre di evitare le discussioni, anche se a volte invece magari dovrei imboccarle. Sono una persona che cerca sempre il dialogo e non il litigio. Sono una pacifista in ogni senso, ma non che cerco di mediare. Mi piace proprio dialogare, capire, discutere.
Come ti piace trascorrere il tuo tempo libero?
Io amo molto scrivere. Ho scritto per esempio anche delle canzoni per bambini, un libro per bambini, una fiaba musicale per bambini che si intitola Tofu e la magia dell'arcobaleno. Scrivo poesie, mi diverte, mi rilassa scrivere.
Quali sono i tuoi sogni, i tuoi desideri?
Ma devo dire che mi sento molto realizzata nella mia vita. Mi piacerebbe ovviamente poter continuare sempre di più a esprimere quello che sento attraverso la musica, quello sì, essere capita anche, che a volte, sai, non è facile sempre farsi capire.
Luisa, è stato veramente bellissimo parlare con te. E
figurati.
Davvero grazie per il tuo tempo.
Grazie a te.
Quindi fai buon viaggio. Ovviamente sei la benvenuta. Grazie qualora tante. Dovessi passare da queste parti, sei la benvenuta.
Volentieri.
E noi tifiamo per te, quindi teniamo i pugni per San Marino.
Oh, un abbraccio e a presto.
Un abbraccio, grazie Luisa,
grazie
Corna.
Tante. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao, ciao. Come canta Luisa Corna, il giorno giusto. Oggi è il giorno giusto per ricordarvi che Soroptimist International Club Moesano vi aspetta a braccia aperte. È vero, Marilena Fontaine, direttrice delle borse di studio.
Certo, oggi poi, soprattutto in queste due ore, sono rimasta impressionata da quante cose si fanno e abbiamo fatto anche solo come Soroptimist, senza contare tutto quello che fanno le altre associazioni e organizzazioni. Io sono molto ottimista sull'evoluzione, ecco, della parità, e penso che non potremo che andare meglio, soprattutto con le giovani generazioni. Basti ricordare che adesso le ragazze si formano talmente tanto, perché adesso forse non abbiamo parlato di questi dati statistici, ma ci sono quasi più mediche che medici adesso. Ci sono tante donne che si formano in professioni tecniche, quindi tutto questo mi fa vedere in positivo, ecco, l'evoluzione. Ci sarà sempre più informazione e coscienza. E sull'arco di tanti anni che io ho vissuto, che ho seguito tutto questo, ecco, non posso che dire ok, andiamo avanti. Ecco.
Non puoi che dire the future is bright, quindi sì. Domani e il meglio deve ancora venire, come sì. Si diceva. Lara, giovanissima, tu hai rappresentato le voci giovani, le giovani voci femminili, diciottenne. Questo pomeriggio com'è andata questa esperienza oggi?
Allora, direi che è andato molto bene, ho imparato molto e sono stata felice di parlare di un argomento così importante. E niente.
E quindi adesso vai a Crono, giusto?
Sì, e invito anche voi ad andare a imparare con la professoressa Crivelli.
Con la professoressa Crivelli a Crono. E do la parola e ringrazio anche Maria Luisa Lafranchi, direttrice di programma. Ecco, abbiamo due informazioni da dare, giustamente, in conclusione.
Allora, io vi aspetto il 20 e il 21 o il 27 e il 28 marzo nel negozio Ricicliamo la Moda. Trovate su Instagram Ricicliamo la Moda. Poi l'11 e il 12 avremo un evento molto importante in Mechteinvall, è un evento organizzato dalle imprese della valle per far conoscere le professioni per apprendistati, e noi partecipiamo quest'anno anche noi con una bancarella. Poi parteciperemo ad Ascona al mercato organizzato dal Soroptimist di Locarno, al quale potranno partecipare delle aziende della Mesolcina in modo tale per farsi conoscere nell'ambito del progetto Forza Valle Maggia, Forza Mesolcina. E poi una serata pubblica il 19 maggio, alla presenza di una dietista, si parlerà di alimentazione.
Insomma, un programma bello fitto.
E poi riprenderemo in autunno.
Eh certo, perché ecco. Soroptimist International Club Moesano non si ferma. Com'è andato questo pomeriggio? Dai, voglio sapere, Maria Luisa.
Ecco, allora...
Te l'aspettavi così?
No, la FAS presidente diceva insieme per condividere. Oggi siamo stati insieme per condividere, sono felice di aver potuto condividere con voi quello che facciamo e una parte delle mie emozioni, perché quando si lavora per una causa, beh, l'emozione ci vuole.
E l'emozione grazie. Ha avuto voce su Rete 1 questo pomeriggio, quindi grazie di cuore al Sor Optimist International. Mariluz, in conclusione? E poi salutiamo fino a sabato prossimo.
In conclusione, come sempre, ho imparato qualcosa stando qui con te. Ti ho sentito dire una frase bellissima: accarezzando le anime cerchiamo di risvegliarle.